Unità 8. 1C. Ascoltate una parte di una trasmissione radiofonica. Riconoscete il personaggio di cui parla?
Questo personaggio irradia tuttora un fascino incontrastato. Ripeto che quest'uomo affascinò già ai suoi tempi uomini e donne. Di certo possiamo dire che la sua grande passione per le donne gli procurò senza dubbio anche innumerevoli problemi. Ma non dobbiamo dimenticare che questo famoso veneziano sapeva anche sfruttare tali, definiamole, amicizie per i suoi fini personali. Le sue molteplici avventure fecero di lui sicuramente il rubacuori più noto della storia moderna. Era un uomo instancabile, astuto, intelligente, ma incapace di fermarsi. Non tutti sanno che prima della sua, chiamiamola, caduta in disgrazia, probabilmente svolse anche alcuni lavori di spionaggio per i dogi veneziani. Dopo la sua fuga dalle famose prigioni veneziane, i famigerati piombi, dai quali nessuno prima di lui era riuscito a fuggire, egli vagò per l'Europa. Grandissimo successo ebbe anche alla corte francese, dove lo ammirarono per le sue presunte doti di occultista, ingannando poveri creduloni con storie affascinanti. Purtroppo trascorse una tristissima vecchiaia nella fredda Boemia, tra persone che a malapena lo tolleravano e ridevano di lui e dei suoi presunti fasti passati.
Uno D. Leggete il brano e fate attenzione alle informazioni mancanti. Riascoltate e completate il testo.
Questo personaggio irradia tuttora un fascino incontrastato. Ripeto che quest'uomo affascinò già ai suoi tempi uomini e donne. Di certo possiamo dire che la sua grande passione per le donne gli procurò senza dubbio anche innumerevoli problemi. Ma non dobbiamo dimenticare che questo famoso veneziano sapeva anche sfruttare tali, definiamole, amicizie per i suoi fini personali. Le sue molteplici avventure fecero di lui sicuramente il rubacuori più noto della storia moderna. Era un uomo instancabile, astuto, intelligente, ma incapace di fermarsi. Non tutti sanno che prima della sua, chiamiamola, caduta in disgrazia, probabilmente svolse anche alcuni lavori di spionaggio per i dogi veneziani. Dopo la sua fuga dalle famose prigioni veneziane, i famigerati piombi, dai quali nessuno prima di lui era riuscito a fuggire, egli vagò per l'Europa. Grandissimo successo ebbe anche alla corte francese, dove lo ammirarono per le sue presunte doti di occultista, ingannando poveri creduloni con storie affascinanti. Purtroppo trascorse una tristissima vecchiaia nella fredda Boemia, tra persone che a malapena lo tolleravano e ridevano di lui e dei suoi presunti fasti passati.
3B. Ascoltate una trasmissione radiofonica e prendete appunti. Benvenuti all'appuntamento settimanale di Radio Ieri, Oggi e Domani, dedicato ai grandi temi della storia. Come ogni settimana dedichiamo uno spazio all'approfondimento di un tema e abbiamo con noi in studio un ospite. Questa settimana si tratta di uno studioso di storia medievale. Con noi in studio il professor Righetti. Buongiorno, professor Righetti. È un piacere averla con noi oggi.
Buongiorno.
Il professor Righetti è un esperto in materia di storia ed ha già scritto molti articoli sul tema. Da alcuni anni segue un gruppo di ricerche medievali che si interessa dello sviluppo delle città nel periodo dei comuni. Professor Righetti, ora a lei la parola.
Grazie. Prima di tutto vorrei ricordare che tutto il materiale sviluppato dal gruppo di ricerca è scaricabile dal nostro sito. Chi fosse interessato può farlo direttamente su www.storiamedioevogruppoit.it.
Esattamente, alla fine della trasmissione lo ripeteremo e comunque lo potrete trovare sulla home page della nostra trasmissione con altre indicazioni sul tema.
Grazie a lei. Dunque, ho pensato di spiegare questo sviluppo, cioè la formazione dei comuni, toccando alcuni temi che mi sembrano essenziali come l'integrazione, le malattie, la violenza, la nascita dei quartieri ed altro.
Come lei ben sa, purtroppo abbiamo un tempo limitato a disposizione per lasciare spazio poi alle telefonate.
Sì, cercherò di essere breve. Dunque, La città cambiò struttura dopo il 1000. Per la sopravvivenza in città, tutti gli abitanti dovettero convivere elaborando una cultura differente da quella delle campagne. E una delle questioni da affrontare è l'integrazione. Infatti, per coloro che arrivavano parlando la medesima lingua e avendo costumi simili, ciò non presentava certo un ostacolo, ma la coesistenza di, chiamiamole, razze diverse e incompatibili furono causa di molteplici conflitti.
Anche la salute pubblica era un problema, vero?
Beh, abitare in una città significava abituarsi a condizioni igieniche pessime. Con l'aumento della concentrazione umana, chiaramente, si sviluppò così un vero e proprio inquinamento, causato sia dai rifiuti ma anche dalle attività come quelle della concia delle pelli e la tintura dei tessuti.
Ma le autorità locali non potevano fare qualcosa per migliorare le condizioni di vita in città?
E non era così semplice. Comunque le autorità cittadine emanarono norme specifiche per la tutela dell'igiene e della salute pubblica, che però non sempre venivano rispettate.
Non vogliamo immaginarci le condizioni in cui erano gli abitanti delle città in quel periodo.
Le assicuro che sotto molti aspetti la vita in città era davvero, diciamo, pericolosa, forse più di quanto lo sia oggigiorno, e non solo per la mancanza di igiene. Infatti alle risse, alle vendette, agli stupri, si affiancavano le violenze civiche, come le esecuzioni, e i conflitti originati dalle differenze sociali e dalle rivalità tra le famiglie più potenti.
E come potevano difendersi i cittadini?
Per riuscire a difendersi nacquero luoghi di solidarietà e controllo sociale, i quartieri, no? I quartieri si formano per necessità di difesa e di sicurezza. Molte persone trascorrevano l'intera vita in un solo quartiere, muovendosi solo per assoluta necessità.
Mi immagino che questa tendenza a raggrupparsi si estese anche al lavoro.
Certo, nacquero le associazioni, le confraternite, e tutto ciò facilita anche la nascita di nuove ricchezze. In città si impone la mentalità mercantile. Il denaro è il sangue della città. Le classi disagiate possono arricchirsi grazie ad attività come l'usura e il commercio e ottengono posizioni sociali sempre più di prestigio.
Professore, mi dispiace ora interromperla, ma purtroppo il nostro tempo sta per scadere.
Una sola cosa vorrei aggiungere, che mi sembra molto importante per lo sviluppo della città, e cioè lo sviluppo di scuole laiche. Mentre nei villaggi l'educazione è praticamente inesistente o gestita da religiosi, nelle città si sviluppano scuole laiche per le diverse esigenze dei figli di mercanti e artigiani, imparare a far di conto e a gestire con le monete.
Bene, ringrazio il professor Righetti e invito gli ascoltatori a telefonarci per farci sapere. 3C. Riascoltate e segnate le affermazioni corrette. Benvenuti all'appuntamento settimanale di Radio Ieri, Oggi e Domani, dedicato ai grandi temi della storia. Come ogni settimana dedichiamo uno spazio all'approfondimento di un tema e abbiamo con noi in studio un ospite. Questa settimana si tratta di uno studioso di storia medievale. Con noi in studio il professor Righetti. Buongiorno, professor Righetti. È un piacere averla con noi oggi.
Buongiorno.
Il professor Righetti è un esperto in materia di storia ed ha già scritto molti articoli sul tema. Da alcuni anni segue un gruppo di ricerche medievali che si interessa dello sviluppo delle città nel periodo dei comuni. Professor Righetti, ora a lei la parola.
Grazie. Prima di tutto vorrei ricordare che tutto il materiale sviluppato dal gruppo di ricerca è scaricabile dal nostro sito. Chi fosse interessato può farlo direttamente su www.storiamedioevogruppoit.it.
Esattamente. Alla fine della trasmissione lo ripeteremo. E comunque lo potrete trovare sulla homepage della nostra trasmissione con altre indicazioni sul tema.
Grazie a lei. Dunque, ho pensato di spiegare questo sviluppo, cioè la formazione dei comuni, toccando alcuni temi che mi sembrano essenziali come l'integrazione, le malattie, la violenza, la nascita dei quartieri ed altro.
Come lei ben sa, purtroppo abbiamo un tempo limitato a disposizione per lasciare spazio poi alle telefonate.
Sì, sì, cercherò di essere breve. Dunque, la città cambiò struttura dopo il 1000. Per la sopravvivenza in città, tutti gli abitanti dovettero convivere elaborando una cultura differente da quella delle campagne. E una delle questioni da affrontare è l'integrazione. Infatti, per coloro che arrivavano parlando la medesima lingua e avendo costumi simili, ciò non presentava certo un ostacolo, ma la coesistenza di, chiamiamole, razze diverse e incompatibili furono causa di molteplici conflitti.
Anche la salute pubblica era un problema, vero?
Beh, abitare in una città significava abituarsi a condizioni igieniche pessime. Con l'aumento della concentrazione umana, chiaramente, si sviluppò così un vero e proprio inquinamento, causato sia dai rifiuti ma anche dalle attività come quelle della concia delle pelli e la tintura dei tessuti.
Ma le autorità locali non potevano fare qualcosa per migliorare le condizioni di vita in città?
E non era così semplice. Comunque le autorità cittadine emanarono norme specifiche per la tutela dell'igiene e della salute pubblica, che però non sempre venivano rispettate.
Non vogliamo immaginarci le condizioni in cui erano gli abitanti delle città in quel periodo.
Le assicuro che sotto molti aspetti la vita in città era davvero, diciamo, pericolosa, forse più di quanto lo sia oggigiorno, e non solo per la mancanza di igiene. Infatti alle risse, alle vendette, agli stupri si affiancavano le violenze civiche, come le esecuzioni, e i conflitti originati dalle differenze sociali e dalle rivalità tra le famiglie più potenti.
E come potevano difendersi i cittadini?
Per riuscire a difendersi nacquero luoghi di solidarietà e controllo sociale, i quartieri, no? I quartieri si formano per necessità di difesa e di sicurezza. Molte persone trascorrevano l'intera vita in un solo quartiere, muovendosi solo per assoluta necessità.
Mi immagino che questa tendenza a raggrupparsi si estese anche al lavoro.
Certo, nacquero le associazioni, le confraternite, e tutto ciò facilita anche la nascita di nuove ricchezze. In città si impone la mentalità mercantile. Il denaro è il sangue della città. Le classi disagiate possono arricchirsi grazie ad attività come l'usura e il commercio e ottengono posizioni sociali sempre più di prestigio.
Professore, mi dispiace ora interromperla, ma purtroppo il nostro tempo sta per scadere.
Una sola cosa vorrei aggiungere, che mi sembra molto importante per lo sviluppo della città, e cioè lo sviluppo di scuole laiche. Mentre nei villaggi l'educazione è praticamente inesistente o gestita da religiosi, nelle città si sviluppano scuole laiche per le diverse esigenze dei figli di mercanti e artigiani, imparare a far di conto e a gestire con le monete.
Bene, ringrazio il professor Righetti e invito gli ascoltatori a telefonarci per farci sapere.